Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of Adiviqui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Venerdì 10 marzo 2023, buongiorno Silvia Davide Secchi al microfono, di fronte a me ovviamente c'è Silvia Antonini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E buongiorno anche a Mauro Magnitosi in regia. WARC, io non saprei come
WARC,
la società di marketing intelligence del gruppo Essential, ha prodotto uno studio con la società di consulenza Aprice e ha condotto uno studio sulle relazioni tra agenzie e aziende, da cui emerge che dove le relazioni sono più forti, più efficaci, ci sono risultati e quindi brand e agenzie dovrebbero concentrare i loro sforzi per sviluppare una cultura della partnership. L'unione fa la forza?
Direi di sì.
Quindi relazioni più forti creano affari più solidi e questo è un monito per il settore, perché significa che una relazione positiva tra cliente e agenzia non è più un'opzione come un'altra, è invece un fattore critico per le prestazioni di marketing. C'è questa ricerca, tu mi sai dire qualche cosina riguardo i numeri su chi è stata condotta?
Allora, intanto è stata condotta su 1800 vincitori di premi in termini di efficacia di comunicazione,
okay,
in tutto il mondo, classificati nel database di Work Effective 100 tra il 2013 e il 2022, quindi 10 anni di premiati. E sono stati incrociati con 25.000 valutazioni di clienti e agenzie condotte da Price. I numeri dimostrano che in uno scenario di incertezza il mondo del business ha bisogno di relazioni forti. In generale i punteggi delle relazioni erano più forti appunto nelle coppie cliente e agenzia che hanno vinto un premio per l'efficacia. Il 68% delle agenzie premiate per l'efficacia ha ottenuto un punteggio superiore alla media dai propri clienti, il 67% dei clienti premiati per l'efficacia ha ottenuto un punteggio superiore alla media dai partner dell'agenzia, cioè dove c'è una relazione forte i punteggi sono più alti. Ovviamente questi sono i premiati dei Cannes Lions, perché WARC, come sappiamo, è del gruppo Essential, che è l'organizzatore dei Cannes Lions.
Mi sembra giusto.
La ricerca evidenzia aree chiave come strategia e fiducia. Tra le competenze specifiche del lavoro, la strategia è la disciplina per la quale i team vincenti registrano il maggiore incremento di punteggio in termini di relazioni. Cioè, se sei forte sulla strategia, hai un punteggio più alto.
Certo.
Quindi, per quanto riguarda la fiducia nei confronti del team, risultati e integrità di comportamento sono gli aspetti più apprezzati dai clienti e dalle agenzie, quindi è reciproco. Ed è anche chiaro e positivo elemento di differenziazione quando si confrontano i team premiati con la media generale.
Insomma, fate quello che vi piace, siate liberi come individui, però siamo anche animali sociali, quindi cerchiamo di stare insieme, cerchiamo di cooperare, perché l'unità fa la forza alla fine.
Sì, diciamo che la partnership reale è un booster, come si dice, del business per entrambi, sia per le agenzie di comunicazione sia per le aziende che comunicano.
E non si sono mai separati, anche per questioni di genetica, ma evidentemente anche artistica, gli Sparks. Gli Sparks, che sono uno dei più grandi esperimenti musicali americani trapiantati in Europa nell'epoca glam, ricordiamo il capolavoro di debutto del 74, Kimono My House, e poi una serie di dischi incredibili, anche la partnership con Giorgio Moroder alla fine degli anni 70, Number One Song in Heaven, e poi una serie di dischi veramente stravaganti e sempre all'avanguardia. Ritornano e torneranno a maggio con The Girl Is Crying in Hell Late, dal quale estrapoliamo il primo singolo con un video incredibile che vede la Kate Blanchett già nelle vesti di protagonista. L'ho vista da poco in maniera incredibile in quel film pazzesco Tar, e oggi è la protagonista del video degli Sparks. Il video non lo possiamo vedere, ma potete tranquillamente vederlo voi su YouTube. Noi sentiamo gli Sparks.
She looks physically fine. guess it's something benign. The girl is crying in her latte, yeah. The girl is crying in her latte, sad. The girl is crying in her latte, wow. The girl is crying in her latte, bad. Now she's leaving the place. Someone's taking her place. Orders, then takes a seat. Looks like it's a repeat. The girl is crying in her latte, yeah. The girl is crying in her latte, sad. The girl is crying in her latte, wow. The girl is crying in her latte, bad. So many people are crying in their latte. So many people are crying in their latte. So tried to figure the game. They all ordered the same. Guess this world is just a game. The girl is crying in her latte, yeah. The girl is crying in her latte, sad. The girl is crying in her latte, wow. The girl is crying in her latte, bad. So many people are crying in their latte. So many people are crying in their latte. So many people are crying in their latte. So many people, so many people are crying in their latte.
Leonard de Sandova di V, venerdì 10 marzo 2023. Silvia, faccio questa domanda: ma c'è sempre bisogno, c'è ancora bisogno, c'è ancora spazio, meglio, per un programma culinario in televisione? Perché alla fine ce ne sono tantissimi. Tu li guardi tutti quanti?
Tutti no, però li guardo, sono interessata all'argomento, sì.
E allora ce n'è uno particolare che è partito qualche settimana fa, il primo di marzo, e lo pubblica, diciamo così, lo mette in onda TV 2000, emittente televisiva privata e syndication italiana, diffusione nazionale di proprietà della società Rete Blu S.p.A., controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana. E il programma si chiama Avanzi il Prossimo ed è un format, gara culinaria, dove però si mette in evidenza la sostenibilità, il tema della sostenibilità riguardo
l'utilizzo degli avanzi, quindi
sì.
Non spreco.
Esatto, esatto. Noi abbiamo la fortuna oggi di avere con il direttore di TV 2000, che è Vincenzo Morgante, che ci parlerà del programma e anche delle prossime avventure del canale. Buongiorno direttore e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a quanti ci stanno ascoltando.
Grazie. Senta, allora, è realmente possibile raccontare e fronteggiare lo spreco alimentare attraverso un programma TV? È una bella sfida questa, perché non si tratta di fare una gara tra i ristoranti o tra aspiranti chef, qua c'è qualcosa di diverso.
Noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, cioè ci siamo posti il tema che la vicenda cucina negli ultimi anni è presente diffusamente in tutto il panorama televisivo. Tutte le televisioni hanno almeno un programma con chef, fornelli, pietanze, quindi insomma quella che qualcuno chiama l'inflazione culinaria. Allora noi ce lo siamo posti il dubbio, ma anche noi dobbiamo inserirci in questo filone? Alla fine la risposta è stata positiva, insomma sì, però con una nostra proposta, partendo da una consapevolezza. La cucina significa identità di un popolo, significa economia, significa cultura, tradizione. Ecco, diffusamente in diversi programmi, però la cucina è stata banalizzata. Noi che cerchiamo di porre una cura particolarissima, un'attenzione speciale ai contenuti, non ci potevamo permettere il lusso di sprecare le risorse o di accodarci in questo andazzo televisivo. Quindi ci siamo sforzati di offrire una proposta originale che tenesse conto gli insegnamenti e gli inviti di Papa Francesco e che fosse, come dire, comunque una proposta che fosse gradita al nostro pubblico.
Direttore, ci racconta com'è questo programma alla fine? Facciamo una sintesi per chi ci ascolta.
Sì, allora, Avanzi il prossimo, che va in onda il mercoledì sera, coinvolge le scuole, delle scuole alberghiere. Sono 8 puntate, quindi 8 istituti alberghieri che a colpi di ricetta, con ingredienti di riciclo e quiz food, si contendono un premio, un programma che è condotto da Tinto e Fede, che certamente voi conoscete, sì. E che ha una giuria di livello, lo chef Cesare Marretti, la grande esperta di cucina Anna Moroni e poi un terzo giudice che cambia di volta in volta, diciamo, legato in qualche modo al tema della puntata. Questi ragazzi hanno come appunto riferimento il no spreco, quindi cucinare con gli avanzi, pensando appunto che c'è un prossimo che aspetta e che considera, mettendoci insieme creatività, attenzione, cura, la possibilità di avere dei piatti gustosi a prezzi ridotti. Insomma, non abbiamo fatto altro che andare un po' indietro nel tempo alle ricette delle nostre mamme e delle nostre nonne, quando nulla di ciò che era rimasto dal pranzo o dalla cena del giorno prima veniva cestinato.
Buongiorno direttore, sono Silvia Antonini. Non è la prima volta, anzi in realtà voi avete una tradizione nel tema culinario, perché è un programma storico vostro, è quel che passa il convento, no? Quindi esatto. Avete fatto però questo ulteriore passaggio. Come mai avete deciso di arricchire questa offerta?
Perché abbiamo voluto proprio specificare, circoscrivere in qualche modo il tema. Già anche quel che passa il convento ha una sua originalità, una sua specificità, insomma, no? C'è dietro un pensiero, si evita la banalizzazione, ci rivolgiamo a un pubblico soprattutto adulto, le signore che la mattina sono a casa e che da tanti anni ci seguono dandoci fiducia. Questa volta abbiamo voluto guardare sia al passato, ma anche abbiamo voluto guardare al futuro, in questa prospettiva di sostenibilità.
Quindi, parlando anche ai giovani che sono poi protagonisti di questo
esatto,
programma.
Quindi intanto due conduttori abili che di questi temi si occupano ormai da anni, ma poi coinvolgendo appunto gli chef del futuro. Quindi i protagonisti sono gli studenti di alcune scuole alberghiere italiane. È una proposta che è piaciuta molto e ci ha colpito l'entusiasmo con cui questi ragazzi si cimentano in cucina con una modalità comunque inedita. Insomma, piatti buoni, un aspetto invitante, realizzati con prodotti a basso costo, avanzi ed evitando sprechi. Una cucina alla portata di tutti. Ecco.
È un messaggio etico che è molto importante.
Esatto, esatto.
Senta, al di là della cucina, direttore, cosa state preparando per la stagione primaverile di TV 2000?
Ma insomma, TV 2000 è in grande fermento sempre. Devo dire che stiamo raccogliendo i frutti di un impegno di creatività messo in campo soprattutto durante la pandemia, insomma, quando tutto si fermava, quando tutto si chiudeva, qui in qualche modo si è cercato di non perdere tempo e di prepararci per affrontare il futuro che aspettavamo con grande determinazione. Allora vi dico la proposta più bella, più importante per noi: siamo alla vigilia dell'avvio della seconda stagione di Canonico. Una mini fiction realizzata con le nostre risorse, una sfida, la prima è andata bene, contiamo con le storie di Don Michele di coinvolgere ancora il nostro pubblico. L'offerta questa volta sarà in prima serata, è una sfida per noi importante, ci crediamo, ci abbiamo messo impegno e speriamo che davvero anche il nostro prete possa raccogliere consenso tra i telespettatori.
Ecco, a proposito di questo, io volevo chiederle una cosa. In un scenario televisivo, audio-video così sfidante, come affrontate voi, diciamo, questo scenario, le richieste che il mercato ha, il pubblico, un pubblico sempre più frammentato, insomma, voi come vi collocate in questo scenario estremamente competitivo?
TV 2000 da sempre, quest'anno stiamo festeggiando il nostro giubileo, sono 25 anni che TV 2000, prima
auguri.
Fatto 2000, grazie, esiste, opera, ha tre parole chiavi che insomma identificano il nostro agire, appunto l'identità, la responsabilità e la condivisione. L'obiettivo di TV 2000 non è quello di catturare il pubblico, ma in qualche modo di accoglierlo e di nutrirlo. Ecco, con che cosa? Con dei contenuti seri, con la bellezza, la profondità e direi anche la spiritualità che sono alla base del messaggio cristiano. Voi avete detto prima che la nostra è un'emittente che fa riferimento alla Conferenza Episcopale Italiana, quindi alla Chiesa che è in Italia. Ecco, questa offerta differenzia la nostra proposta radiotelevisiva da tutte le altre. Puntiamo molto ai contenuti. Io dico che noi cerchiamo di fare autenticamente, pur da privati, servizio pubblico. E vedo che questa proposta in questi anni ha raccolto consenso. I nostri ascolti continuano ad avere da alcuni anni il segno più, e da quando siamo partiti abbiamo più che raddoppiato i nostri ascolti. Anche il mercato pubblicitario ci continua a guardare con sempre crescente attenzione. Quindi, diciamo, è questa attenzione ai contenuti che ci caratterizza. Il nostro nuovo slogan è autentici per vocazione, e questa è la nostra sostanza da sempre. Quindi un'attenzione particolare alla cura dei contenuti, senza cercare la volgarità, gli effetti speciali, senza le aggressioni, senza urlare, ma anche tentando di non annoiare. Ecco, una televisione con contenuti seri, ma che riesce a fare intrattenimento e ad offrire anche, questo ci tengo a dirlo, una informazione che noi riteniamo essere un'informazione di qualità e che con una, come dire, con uno sguardo particolare agli esteri, alle periferie del nostro tempo, e che vedo anche dagli ascolti che ha consenso e che ci consente anche di avere questo nostro piccolo spazio, grazie anche alla libertà che il nostro editore ci garantisce, un piccolo spazio nel grande e sempre più confuso panorama televisivo italiano e mondiale.
E chiaramente sarà cambiata anche qualche cosa a livello di target. Ecco, come vi rapportate a un pubblico magari più giovane? Come lavorate sui social, per esempio, in rete, a livello digitale?
Ecco, devo dire che tutto lo sforzo creativo e produttivo che è stato messo in campo per la realizzazione di programmi vecchi e nuovi, ecco, chiede adesso un grande impegno sul fronte della comunicazione che chiamiamo di supporto. Ecco, per questo motivo abbiamo pensato innanzitutto a un rinnovamento importante del nostro sito web. Quindi non sarà più solo la vetrina dei nostri programmi, ma anche uno strumento di informazione e di diffusione di contenuti dedicati. E poi un rilancio forte della nostra presenza sui social, e quindi questo cosa consente? Di assicurare un'offerta di informazioni e di contenuti maggiormente capillare, integrata, circolare, sempre più aperta all'interazione. Il futuro ci aspetta e noi non vogliamo mancare all'appuntamento.
E allora noi vi aspettiamo, direttore Vincenzo Morganti di TV 2000, ospite qui a Delionaire de Sandova di Vis, dalle frequenze Radio Atlanta, e lunedì anche sulla prima pagina dei nostri quotidiani. Grazie direttore, buona
grazie
giornata e buon weekend. Grazie ancora,
grazie,
arrivederci.
Grazie
a presto,
voi.
Grazie.
Arrivederci, grazie. Logo. I
dramatic. You can be a part of this, be a part of this.
Sound of Adiviqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, ma Radio Atlanta Milano lancia anche Bla 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 on the Rock. Mi raccomando, stasera ore 20, dalle 20 alle 22, una puntata dedicata non si sa cosa.
Condotto da chi?
Da Davide Secchi e da Matteo Trapasso, con la sostanziosa e preziosa regia del sempre verde Mauro Magnitosi. Oggi andremo di nuovo in discoteca labirinto, con delle canzoni pop molto belle che però si possono ballare, quindi una sorta di art che si fa danzare.
Tema della serata?
È proprio questo.
La musica da discoteca?
No, non la musica discoteca, l'art pop clubbing. Che si balla. No, il clubbing è già stato fatto ed è una cosa più avanguardista. Qua sono delle canzoni pop che si possono ballare.
Interessante.
Come ai nostri tempi. Però adesso abbiamo di che parlare, cioè abbiamo di che parlare dei consumi culturali, che sono in generale ripresa. Si parla sempre di consumi di vario tipo, invece parliamo un po' di cultura anche. Però siamo ancora sotto il livello pre-pandemico. Diminuiscono i consumatori, ma aumenta la spesa media dei consumi abituali di prodotti culturali. Si ritorna ad assistere per esempio agli spettacoli dal vivo, questo lo sappiamo, sold out a ripetizione. Adesso non posso neanche andare a vedere un concerto di un cantautore che non conosce nessuno perché è tutto esaurito, me ne accorgo all'ultimo istante. Poi mi arriva martedì sera o lunedì sera, adesso non mi ricordo, un avviso: guarda che si sono liberati 4 posti. Me lo potevate dire prima, ma è una roba allucinante.
C'è un grande assalto,
Un grande assalto. La cosa non riguarda purtroppo en passant il cinema, perché ogni volta che vado cioè posso anche sdraiarmi su tutta una fila, una roba incredibile. Chissà perché la gente non va più al cinema.
Perché c'è tanta offerta in televisione, caro Davide.
Comunque si stabilizza, come ha detto Nanni Moretti, basta con questi film sulle piattaforme, fateli prima per il cinema e poi andranno in televisione. Comunque si è stabilizzata la scelta tra digitale e carta per libri, quotidiani e riviste, pare. Perché sono questi i principali risultati che emergono dal decimo report dell'osservatorio longitudinale sui consumi culturali degli italiani di Impresa Cultura Italia Confcommercio, in collaborazione sempre con SVG, presentata a Milano presso la Fondazione Rovati e riferito al mese di dicembre del 2022, quindi siamo là. A livello di consumi, il 2022 si è caratterizzato soprattutto per gli effetti generati dall'aumento consistente dell'inflazione, che hanno tenuto in allarme la popolazione per gran parte dell'anno e hanno portato le famiglie a ridisegnare le spese familiari. Questo processo di ricomposizione della spesa ha generato cambiamenti rilevanti nel quadro delle priorità di allocazione delle risorse e il comparto dei consumi culturali è uno di quelli che ha subito una maggiore riduzione delle spese. Che strano!
Nello specifico, per quanto riguarda i consumi culturali, il 14% del campione afferma di non spendere denaro, mentre tra chi lo spende il 39% dichiara di aver ridotto la spesa, a fronte di un 17% che invece l'ha aumentata o in virtù del rialzo dei prezzi o per una specifica scelta di aumento in questo tipo di consumi. Cioè c'è chi sceglie di aumentare di più, di consumare di più cultura, e chi invece consuma come prima o forse meno, però spende di più perché i prezzi sono saliti. Rispetto allo scorso anno è in calo la proiezione di quello che faremo in futuro, cioè quanto compreremo cultura in futuro. con l'eccezione di riviste, quotidiani e concerti.
Ok.
Quindi i concerti stanno al sicuro. La
forza,
scelta.
Praticamente ti avvisano che c'è un concerto un anno prima, tutti si avventano e dopo 24 ore è già tutto esaurito.
Comunque l'altro giorno sono andata a vedere In Extremis, la mostra di Bosch per l'ultima settimana ha allungato i tempi di chiusura, nel senso che si può andare fino a sera e nonostante fosse piuttosto tardi c'era un po' di gente, cioè voglio dire, comunque anche le mostre, la gente va anche, anzi il fatto di allungare magari gli orari fa frequentare di più le mostre.
Va bene. Circa il 10% degli intervistati mostra un incremento netto dei consumi rispetto al passato. Ne deriva quindi un effetto di generalizzata riduzione del numero di consumatori a fronte di un aumento della spesa media. Sia per fattori inflattivi, per cui si spende di più per acquistare lo stesso bene e servizio rispetto al passato, che per un effettivo incremento dei consumi della quota di popolazione interessata a questo tipo di beni. Per esempio, rispetto al 2021 si è registrata una crescita della spesa per assistere ai concerti dal vivo, più 28,1 euro. E, insomma, guarda che tanto, è una roba abbastanza incredibile. Io rimango sempre basito, eppure sono un grande frequentatore.
Nonostante i prezzi, perché i prezzi sono altissimi.
Altissimi. Poi partecipare a festival culturali, più 9,7 euro, e o visitare mostre e musei, come hai detto tu, più 8,7 euro. Questa è una sorpresa per me.
Ma secondo me il problema è che il tema è che mostre e musei costano di più.
Ma
perché
sì,
costano tantissimo, sì, anche quelli. Comunque, l'indice di sintesi dell'andamento dei consumi culturali italiani conferma la ripresa, mostrando però dinamiche diverse in relazione ai diversi consumi,
esatto,
specifici. Per esempio, la fruizione di programmi, film e telefilm in TV da canali a pagamento è aumentata del 10% rispetto al 2019. Ed ecco che la risposta che tu dicevi: cinema. Perché? Perché la gente spende meno e si vede più film seduta a casa, comoda.
Mamma mia, che bello. Vabbè.
La proiezione dei consumi futuri rispetto all'anno scorso è in calo, con l'eccezione di riviste, fumetti, quotidiani, che crescono del 18%, crescono dell'1% e sono al 18%.
Ma scusa, ma non si dice sempre che i quotidiani siano in calo pazzesco? È vero, rispetto a tanti anni fa, no?
E qui invece i dati dicono qualcosa di diverso.
Ma...
I concerti dal vivo, l'abbiamo già detto, che sono al 14%, e quindi l'indice generale rimane ancora al di sotto del 2019, generale,
sì,
medio, complessivo, mentre alcuni aspetti sono in aumento.
La riduzione del numero di consumatori appare più accentuata per i servizi di abbonamento, a eccezione che per le piattaforme TV e cinema a pagamento, che registrano un aumento del 13%, e più contenuta per altri servizi come abbonamenti a cinema e teatro, rispettivamente meno 3% e meno 1%. Il dato della rilevazione del dicembre 2022 conferma inoltre una serie di tendenze in atto, che vedono un progressivo allontanamento dalla fruizione digitale degli spettacoli dal vivo, e questo è vero, a favore della partecipazione in presenza in massa, e una stabilizzazione dei rapporti tra consumi digitali e fisici per quanto riguarda la lettura di libri, quotidiani e riviste.
E poi ci sono le piattaforme web, che naturalmente sono in aumento. Lo streaming più 3% rispetto al 2021, soprattutto grazie alla fruizione da parte dei più giovani. Gli under 34 sono al 44%, mentre le quote di lettori in digitale sono stabili. La fruizione dei quotidiani resta legata in maggioranza all'utilizzo delle edizioni web gratuite.
Certo,
chiaramente.
Per quanto riguarda il teatro, a fronte della sostanziale stabilità del dato sulla fruizione dal vivo, 35%, continua la riduzione della fruizione teatrale via TV, meno 7% rispetto al dicembre del 2021. Lo stesso accade per opera, balletti e concerti di musica classica in televisione. Io ti giuro, non ho mai visto un'opera in televisione.
Io sì, invece, e anzi ti dirò che io invece sono un utente, perché quando non posso andare e c'è una possibilità di vederlo in televisione o in streaming sul digitale, mi è capitato in questi giorni, c'è un festival in Spagna dove a me capita di andare ogni tanto, quest'anno non ho potuto, però fortunatamente hanno mandato in onda su una piattaforma streaming degli spettacoli e io me li sono visti.
Ma va bene. Per finire, le modalità con cui si ritiene debba essere sostenuta la cultura resta pressoché stabile la scala delle priorità, che vede ai primi posti l'erogazione di bonus ed iniziative di detraibilità fiscale. Cresce inoltre la quota degli intervistati che ritiene giusto che l'offerta culturale sia finanziata con denaro pubblico, più 5% da settembre a dicembre 2022. Poco fa ci siamo dimenticati di menzionare la scelta musicale, il secondo brano, che è quello di Michael Keneally. Michael Keneally è famoso perché nel 1987 fu chiamato da Frank Zappa, che stava mettendo su la sua nuova band per il tour che sarebbe stato l'ultimo di Frank Zappa, finito tra l'altro malissimo per i bisticci della band. La migliore band che avete mai ascoltato si intitolava uno dei dischi che vennero rilasciati da Zappa in onore di quella tournée del 1988. Mike Neely è un grandissimo chitarrista, un grande cantante, un cantautore, ha collaborato anche con Eddie Partridge degli XTC ed esce con questo album che si intitola The Thing That Knowledge Can't Eat, e abbiamo ascoltato prima Logos. Ma adesso la nuova proposta musicale riguarda Che Larissa, la traduzione in inglese del moniker solista di Larissa Loiva, che in finlandese si vorrebbe dire una sorta di in the basement, e fa una musica stravagante, nel senso che prima aveva iniziato Larissa con una musica folk, una proposta folk, invece da qualche tempo a questa parte, soprattutto con questo disco uscito all'inizio, sul finire del 2022, inizio 2023, si è proprio andata a infilare in una sorta di quadro synth cinematografico molto debitore di alcune cose di 30 e passa anni fa. Un disco molto bello, secondo me, Voice Leaving, e questa è Bad Influence, che Larissa. Leonardo del Sound of ADV mette la quinta e vi saluta, ma e vi rimanda naturalmente a mercoledì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Atlanta Milano, ma naturalmente mettendo la quinta vi supera in curva e vi augura anche un buon weekend. Questo perché? Perché lo scorso weekend è ripartito il circus della Formula 1 e subito tutti a protestare perché vince sempre la Red Bull, però quando vinceva la Ferrari vinceva solo la Ferrari, quando vinceva Hamilton era la stessa cosa. Succedono queste situazioni e quindi dice: ma come facciamo a rendere interessante questo spettacolo che alla fine non guarderà più nessuno, perché poi tra l'altro la Ferrari come al solito si è rotta. Però io vi dico che di solito negli ultimi anni la Ferrari iniziava benissimo e crollava dopo Ferragosto. Quest'anno è iniziata molto male e vedrete che recupererà in qualche modo.
Attento a non fare delle previsioni smentite.
Fatto sta che tutto quello che si dice riguardo la Formula 1, che noia, mi sono messo a guardarla dopo la pasta e fagioli fatta da mia moglie e mi sono addormentato perché non succede più niente, in realtà è uno spettacolo che funziona in una maniera incredibile. È acquistato dalla Liberty Media nel 2017, che aveva sborsato 4,4 miliardi di dollari. Si sta rivelando un affare mostruoso. Liberty Media voleva potenziare la struttura esistente e voleva cercare di allargare il bacino di utenza spostandosi più verso nuovi mercati e radicandosi maggiormente all'interno di quello degli Stati Uniti d'America o comunque del Nord America. La pandemia, ovvio momento di crisi, si è rivelata una nuova opportunità, come è spesso accaduto in quel biennio, e non è un mistero che tantissimi giovani, attenzione, si siano avvicinati alla Formula 1 attratti dalla serie TV, peraltro piuttosto bruttina, di Netflix, Drive to Survive, che racconta in maniera, diciamo così, o almeno nei programmi, innovative il dietro le quinte di uno sport complesso e dalle mille sfaccettature. Attualmente, Silvia, la Formula 1 ha un valore di mercato che ha toccato i 15 miliardi di dollari. Da quanto hanno speso? 4,4 miliardi, 15 miliardi di dollari. E non è un mistero che il fondo saudita PIF abbia presentato recentemente un'offerta rifiutata da 20 miliardi. Attenzione. A te piace la Formula 1?
No.
Come no?
No, non sono una grande appassionata. Devo dire che davvero, sin da piccola io avevo delle amiche, quindi non è una cosa prettamente maschile,
certo,
anzi anche
ma
molto femminile. Avevo amiche, avevamo 12-13 anni, che seguivano la Formula 1 e anzi si facevano portare da papà e mamma
a Monza
a vedere le gare. Io in realtà, forse perché in famiglia non siamo mai stati appassionati, non ho mai avuto questa passione, però conosco tutto, più o meno.
Certo. Liberty Media Corp ha pubblicato inizio marzo i risultati finanziari del quarto trimestre e di fine anno 2022. Allora, gli spettatori ai Gran Premi della scorsa stagione sono stati 5,7 milioni, quindi un più 36% rispetto al 2019. E invece dal punto di vista dei telespettatori, che hanno toccato la ragguardevole cifra di 1,54 miliardi, e per finire i follower sui social media, che sono stati 61 milioni più 23% rispetto al 2022. Le entrate economiche sono aumentate del 20% in un solo anno e dunque i pagamenti alle squadre hanno registrato un progresso dell'8%. Le entrate primarie della Formula 1 si concentrano nel denaro versato dei promotori delle gare più 28%, nei diritti ceduti ai media 34% e nella sponsorizzazione 16%, e anche per questo si sta creando una sorta di cartello, nel senso che se io, Davide Secchi, o tu, Silvia Antonini, ci mettiamo a costruire una nostra casa automobilistica e vogliamo partecipare,
la nostra scuderia,
non c'è niente da fare, non ti fanno entrare, cioè è una roba
è molto chiuso,
è molto chiuso, ci mancherebbe altro, visto che i guadagni aumentano, rimaniamo tra di noi, attenzione. E quindi con questo approfondimento di Liberty Media Corp legato alla Formula 1, che piace, non piace, in realtà è un successo incredibile, con quote di mercato ormai triplicate rispetto anche a 4-5 anni or sono, vi salutiamo con un brano di Constant Smile, il progetto discografico del cantautore Ben Jones, che è sempre in continua evoluzione, che ha assunto una nuova chiarezza con Paragons, l'album del 2021, una raccolta di canzoni che si allontanava dal pop di Cameron cameretta, come si suol dire, da cameretta sfocato a favore di una sorta di indie folk. Ebbene, invece con questo Kenneth Anger, il nostro amico Ben Jones alias Constant Miles se ne va a parlare la lingua del dream pop shoegaze, che però si incastra con la musica sintetica, e ne nasce una proposta super ombrosa e naturalmente molto suggestiva. Allora andiamo a ascoltare questo In My Heart e noi vi regaliamo il nostro cuore, il nostro saluto, un buon weekend, ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao Davide, ciao a tutti, grazie, ciao.